Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Silvia Di Giovan Rosa, in console per la parte tecnica Vincenzo Proto, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che si occupa di tematiche sociali e ambientali, in particolare della Radio Vaticana. Quest'oggi due argomenti. Cominceremo a parlare della Giornata Mondiale del Vento, che è una campagna di sensibilizzazione internazionale dedicata alle rinnovabili e all'eolico organizzata in Italia, in particolare dall'ANEV, vale a dire l'Associazione Nazionale Energia del Vento. In particolare il 15 giugno sono numerosi gli elementi che fanno parte di questa celebrazione, ne parleremo proprio con il presidente di ANEV. E nella seconda parte torneremo a parlare di testamento solidale, vale a dire lasciti solidali che continuano ad aiutare anche dopo la morte associazioni che si occupano soprattutto del no profit. Vedremo che nonostante il periodo di crisi sono in aumento, quindi in qualche modo in controtendenza rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare. Lo faremo con il portavoce del Comitato Testamento Solidale, che è anche peraltro il segretario nazionale, segretario generale della Lega del Filo d'Oro, un'importante associazione che fin dal 1964 si occupa di assistenza, educazione, riabilitazione e reinserimento nella famiglia e nella società di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Quindi vedete l'importanza anche di questa lega che insieme ad altre associazioni fa parte del comitato. Ne parleremo nella seconda parte, tra poco entreremo nel vivo proprio della trasmissione, però come nostra abitudine cominciamo con una piccola buona notizia. E andiamo in Uruguay, un Uruguay al 100% rinnovabile. Vediamo di che si tratta. Lo scorso 9 maggio l'Uruguay ha coperto in effetti il 100% del proprio fabbisogno energetico nazionale con energie rinnovabili, circa il 70% da dighe idroelettriche, il 21% da impianti eolici, l'8% circa da generatori a biomassa e quasi un 1% da fotovoltaico. A Montevideo il governo fa sapere che queste prime 24 ore di elettricità al 100% da rinnovabili sono solo l'inizio. L'obiettivo è infatti quello di arrivare al 30% da eolico entro la fine dell'anno e addirittura al 38% entro la fine del 2017. Ed eccoci giunti al primo degli argomenti della puntata odierna. Del resto la stessa piccola buona notizia appena letta è, possiamo dire così, l'assist ideale per introdurre l'argomento di questa prima parte, ripeto. La Giornata Mondiale del Vento, il 15 giugno, vedremo eventi importanti organizzata dall'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, un'associazione di protezione ambientale nata nel luglio del 2002 che vede riuniti circa 70 aziende che operano nel settore eolico e oltre 5.000 soggetti. Vi dicevo, sono numerosi gli eventi previsti e noi vogliamo approfittare di questa occasione per fare una piccola fotografia della situazione anche in ambito eolico, in particolare in Italia, ma vedremo anche con evidentemente dei confronti in Europa. E allora, per parlare di questo, noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico proprio il presidente di ANEV, Simone Togni. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Ecco, io ho presentato questa importante giornata mondiale che significa quindi un punto di riferimento per riflessioni, convegni ed eventi come quelli che voi state organizzando proprio in questo periodo, in particolare il 15 giugno, ma stiamo parlando di più giornate. Facciamo un quadro innanzitutto proprio di quello che avete previsto di più importante per questa edizione.
Correttamente lei ricordava come questa giornata fosse un evento internazionale per andare a sensibilizzare l'opinione pubblica e per fare un po', diciamo, l'analisi del settore rispetto agli obiettivi che il nostro paese ha assunto e rispetto a come nel resto del mondo l'evoluzione e lo sviluppo di questa tecnologia pulita stiano andando avanti. E noi ormai sono molti anni che organizziamo questa giornata, abbiamo previsto una serie di eventi tra le quali diciamo delle regate, la Brindisi con Corfù è la principale, piuttosto che dei convegni istituzionali, il 15 giugno presso il GSE nel pomeriggio faremo il punto con le istituzioni, gli operatori, le associazioni del settore per quello che è la situazione attuale del settore e le prospettive future anche alla luce della COP21. E poi abbiamo una serie di altre iniziative, anche ludiche, un concerto al Maxi la sera del 15 ed altri eventi, il tutto con studi specifici che come associazione abbiamo chiaramente promosso, che possano mettere in luce come alcuni aspetti di questa tecnologia, se diciamo meglio guidati da normative specifiche, potrebbero portare ad ulteriore sviluppo, occupazione e riduzione delle emissioni climalteranti.
Ecco, in questo senso, Presidente, facciamo nel tempo che abbiamo a disposizione una sintesi rispetto a quello che sta accadendo soprattutto in alcuni paesi d'Europa, tra tutti Danimarca, Germania ma anche Francia, e quello che invece accade o non accade in Italia, sull'eolico evidentemente.
L'eolico ormai da 7 anni è la tecnologia nel mondo che cresce, parliamo di energia, in maniera più costante e maggiore. La Germania, la Spagna, ma anche negli ultimi anni Regno Unito e Francia, purtroppo ci hanno superato e oggi sono molto più avanti rispetto a noi, sia in termini di potenza installata. L'Italia è arrivata in questi giorni a 9.000 megawatt rispetto ai 13.000 che era l'obiettivo che il governo italiano aveva assunto al 2020, quindi siamo un po' in ritardo. E soprattutto il dato più significativo è che quello che è l'installato nel resto d'Europa, ma anche del mondo, ci sta vedendo sempre con un sempre maggiore ritardo rispetto alla percentuale di copertura che l'eolico dà rispetto al fabbisogno nazionale. Ricordiamo che l'anno che si è appena concluso l'Italia ha prodotto con il solo vento quasi 15 miliardi di kilowattora di energia elettrica, che equivalgono ai consumi domestici di circa 15 milioni di italiani. Siamo vicini al 5%, ma siamo ancora molto lontani da quelli che sono i potenziali che il nostro paese può raggiungere.
Ecco, ma Presidente, come si spiega che, nonostante le dichiarazioni anche da parte del governo, quello di voler raggiungere una sempre maggiore attenzione rispetto all'eolico e altre fonti rinnovabili, invece siamo di fronte a un immobilismo? Faccio riferimento per esempio al fatto che non è ancora stato approvato il decreto delle cosiddette rinnovabili non fotovoltaiche.
Lei tocca un tasto dolentissimo. Allora, diciamo così, questo decreto, che è quello che dovrebbe consentire di fare nuovi impianti, e da un anno e mezzo non viene emanato. Lo scorso anno ci siamo sentiti in questo periodo e sembrava stesso uscendo, è passato un anno, ancora siamo nella stessa situazione, sembra che stia per uscire. E questo è gravissimo, perché ci sono investitori, aziende pronte a investire in questo settore e non possono farlo. E la cosa che in qualche modo possiamo dire a parzialissima giustificazione di questo ritardo da parte dei nostri governanti è che in qualche modo le politiche energetiche sono politiche che devono avere una visione, diciamo, di medio-lungo periodo, quindi lo stallo che stiamo vivendo è in parte colpa dell'attuale governo, in parte dei precedenti. Tuttavia le aziende interessa poco di chi sia la colpa.
Certo.
Il problema è che qua stiamo assumendo ormai una situazione di ritardo che è difficilmente recuperabile.
A fronte, peraltro, come ricordava lo stesso Presidente Toni, di un avanzamento invece in altri paesi, su tutti Danimarca, Germania, Francia, come ci ricordava appunto prima. Ritorneremo sui convegni e sulle iniziative, che peraltro, ecco, mi portano anche ad affrontare un elemento importante per chi ci ascolta. Molto spesso i critici dell'eolico parlano anche di un problema paesaggistico che si pone al centro dell'attenzione. Voi lo affronterete, tra l'altro, questo tema, quindi chi fosse interessato si può iscrivere al convegno ANEV, i benefici del rinnovamento eolico, che si terrà alle ore 15 del 15 giugno, magari collegandosi al sito www.anev.org per avere maggiori informazioni e per i contatti. Ma al di là di questa informazione tecnica, che possiamo dire anche rispetto all'evoluzione nell'eolico stesso, rispetto alla problematica che pone il paesaggio?
Sì, diciamo che lei ricordava, l'ANEV è stata fondata nel 2002, proprio in quell'anno noi sottoscrivemmo un protocollo d'intesa con le principali associazioni ambientaliste, fu il primo atto dell'associazione, Lega Ambiente, WWF e Greenpeace, col quale definivamo dei criteri per il corretto inserimento di questi impianti nel territorio e nel paesaggio. Questo è sempre stato un elemento qualificante dell'ANEV e dei suoi associati, che oggi sono la sostanzialmente la totalità degli operatori. E riteniamo che gli impianti che sono stati realizzati negli anni precedenti a questa diciamo, maggiore regolamentazione oggi possano e debbano essere oggetto di una specifica normativa che consente, come si fa nel resto d'Europa, di sostituire le macchine vecchie e che hanno tra l'altro un impatto paesaggistico maggiore perché sono molto più numerose, con poche macchine più moderne che consentono quindi benefici complessivi. Questo è un intervento, noi abbiamo fatto fare uno studio da un professore della Bocconi che ci spiega quali sono gli elementi, presenterà questo studio proprio il 15 come lei ricordava nel pomeriggio presso il GSE. Questo studio dimostra come si può avere un fattore di sostituzione di 4 aerogeneratori con uno di nuova concezione, avendo benefici chiaramente per il paesaggio, per il territorio, ma anche per l'ambiente e per l'occupazione che consentirebbero di proseguire. Crediamo che sia una delle cose su cui puntare la nostra attenzione. Il Presidente Renzi su questo proprio recentemente ha detto che ritiene sia uno dei punti diciamo strategici di sviluppo delle rinnovabili.
Ebbene, noi in questo senso invitiamo anche coloro che magari hanno dei dubbi a partecipare al convegno stesso, che ancora una volta, ricordo, avviene al GSE, l'auditorium GSE per la precisione, a Viale Maresciallo Pilsuschi a Roma 92, questo alle ore 15 del 15 giugno, un momento importante per la giornata mondiale del vento, che ha anche un elemento interessante per i più piccoli, chi volesse può partecipare anche a un altro evento, Che forza il vento, questo è il titolo, al Museo dei Bambini di Roma Explora, vale a dire dalle parti del Flaminio. Anche qui comunque vi invito ad andare sul sito www.anev.org. Noi siamo stati in collegamento quest'oggi proprio col presidente di ANEV, Simone Togni, che ringraziamo, facciamo naturalmente i migliori auguri per questa giornata così importante, in particolare il 15 giugno. Tanti auguri e alla prossima volta. Ed eccoci giunti alla seconda parte della trasmissione di oggi. Come anticipato a inizio collegamento, la dedichiamo volentieri al testamento solidale. Ne abbiamo già parlato in trasmissioni qui alla Radio Vaticana e siamo contenti in qualche modo di dar conto che il testamento solidale, quindi di fatto i lasciti solidali post mortem che uno evidentemente decide in vita, sono in aumento nonostante la crisi, nonostante le condizioni non semplici che conosciamo bene. Ebbene, che cos'è il testamento solidale e soprattutto che cos'è il comitato testamento solidale che è ospite con noi quest'oggi? È un comitato che racchiude 16 prestigiose organizzazioni no profit, non possiamo nominarle tutte, ma vi daremo il sito internet naturalmente. Noi però ne abbiamo una di punta naturalmente che è ospite con noi quest'oggi, proprio perché il segretario generale della Lega del Filo d'Oro, come vi dicevo a inizio collegamento, è anche il portavoce del comitato stesso testamento solidale, quindi noi siamo ben lieti di averlo con noi in questo momento in collegamento telefonico, Rossano Bartoli. Grazie per essere con noi di nuovo quest'oggi in questa doppia veste, segretario generale evidentemente della Lega del Filo d'Oro, ma in particolare portavoce del comitato testamento solidale, di cui voglio già ricordare da subito il sito internet, le www.testamentosolidale.org. E allora, prima di entrare proprio ad analizzare i dati che ha annunciato e che comunque si spera sempre migliorino ulteriormente, vogliamo ricordare bene di che cosa si tratta quando si parla di testamento solidale?
Sì, sottolineo appunto che parlo a nome del comitato che è stato costituito ormai 3 anni fa dopo un periodo di vari incontri tra varie organizzazioni, e in particolare 6, e siamo arrivati oggi a 16. Le organizzazioni non profit hanno ritenuto di promuovere il comitato per fare una campagna di sensibilizzazione continua, proprio per diffondere il lascito solidale come una modalità per aiutare il mondo del non profit. Ci siamo basati su quella che è l'esperienza di altre nazioni, ma anche di un'esperienza importante in Italia, e abbiamo evidenziato come i lasciti testamentari, i lasciti solidali diventano una fonte importante, direi sempre più importante, per finanziare il mondo del non profit e quindi per aggiungere diciamo, le varie cause sociali a livello di ricerca in campo scientifico, sanitario, tutela delle persone con disabilità, tutela di varie situazioni problematiche nei paesi in via di sviluppo e così via. Quindi è una modalità per raccogliere fondi, è una modalità che in Italia non era così diffusa, ma grazie, credo, anche a questa nostra attività di informazione, di sensibilizzazione, si sta diffondendo sempre di più. E i dati che noi abbiamo oggi sono che in questi ultimi anni, in particolare negli ultimi 10 anni, c'è un incremento e nel numero di testamenti solidali, di lasciti solidali, e nella entità economica. E quindi questo è un segnale che, al di là delle situazioni di crisi, le situazioni di difficoltà finanziarie, eccetera, c'è un'attenzione verso il mondo del non profit, e questa del lascito solidale è una delle modalità, direi, più efficaci di sostegno.
Che tra l'altro poi pian piano sta diventando una delle fonti più importanti nell'ambito della raccolta fondi del no profit, e peraltro il no profit stesso, lo ricordiamo, non fa mai male sottolinearlo, è anche alla base dell'attuale grado di welfare, di stato sociale, e che quindi, diciamo, sono cose collegate, ne beneficiamo tutti, da qui l'importanza dei lasciti solidali. Sono numerose e interessanti le cifre che emergono dai rapporti che avete recentemente presentato. Vogliamo, magari, tra i vari dati, non possiamo magari esaminarli ad analizzarli tutti, ma per esempio vedere qual è la risposta in particolare delle donne da un lato, dei giovani dall'altro.
Beh, diciamo che le donne sicuramente rispondono maggiormente, cioè circa il 60% dei lasciti solidali derivano dalle donne, che è un'indicazione sicuramente, diciamo, di una attenzione, di una generosità, ed è anche in qualche modo una conseguenza del fatto che la donna vive un po' più a lungo rispetto all'uomo. E comunque c'è il dato significativo, insomma, è che quasi 2 donne su 3 sono propense a fare un testamento e quindi inserire un lascito solidale. Per quanto riguarda i giovani, in particolare i ragazzi, sicuramente qui ci troviamo, proprio perché parliamo a ragazzi giovane età, che molti, cioè 7 su 10 ancora, non hanno sentito parlare del lascito solidale. Questa è un'indagine che è stata recentemente fatta, però poi, andando ad approfondire il discorso, si nota che c'è comunque un'attenzione, vorrei dire quasi una curiosità, rispetto all'argomento lascito solidale, che coinvolge la maggioranza dei ragazzi intervistati, e soprattutto si nota che almeno un quarto dei ragazzi, forse anche un po' di più, un terzo dei ragazzi intervistati, diciamo, non solo dichiara questo altruismo verso gli altri, ma decide fin da adesso, dichiara di voler ricordarsi, appunto, e di un domani inserire un lascito nel proprio testamento.
Quindi una sensibilità crescente che riguarda anche le celebrità, in particolare va detto quelle internazionali oltre oceano, se si pensa per esempio ai cantanti come Sting o a grandi imprenditori in qualche modo come Bill Gates, attori certo, come Robin Williams. Una curiosità è che in qualche modo in Italia due, diciamo così, ancestrali donatori sono stati Giuseppe Verdi ed Alessandro Manzoni, quindi fin dai loro tempi, quindi da prendere esempio. In questo senso, Rossano Bartoli, come si può, ecco, diamo un'indicazione a chi volesse in qualche modo entrare, avvicinare il concetto di lascito solidale, che deve fare?
Credo che la cosa più semplice è proprio quella di andare sul sito del testamentosolidale.org, dove ci sono tutte le informazioni e c'è anche una guida che diciamo consente di avere intanto una panoramica proprio di carattere generale sul tema del lascito, delle diverse tipologie di testamento che possono essere redatti, olografo, pubblico, segreto, e di un concetto importante che è quello della disponibile di patrimonio. Quindi la legge italiana tutela nel modo più assoluto le persone care, però ciascuno di noi ha una sua quota disponibile che può destinare in toto o in parte ad un lascito solidale. Ricordo anche che quando si parla di lascito solidale si può intendere sia una somma in denaro, sia un bene mobile, sia un bene immobile, una polizza vita, azioni o titoli, dipende. E l'altra cosa importante che credo va sottolineata è che questa è una modalità alla portata di tutti, cioè a volte si pensa che parlare di lascito solidale ci si rivolge solo ad un segmento, diciamo, della popolazione, a quella un po' più benestante. No, il lascito solidale è alla portata di tutti, sempre più è una modalità, diciamo, che viene utilizzata per sostenere il mondo del non profit e si può fare anche con somme sostanzialmente piccole, cioè non sempre ci sono a disposizione grossi patrimoni o grosse somme, ma teniamo presente che è una modalità quindi che mette insieme subito risorse importanti.
Risorse importanti come quelle che effettivamente permettono poi al no profit a sua volta, no, di beneficiare l'intera popolazione. Ricordavamo il welfare, quanto ne beneficia. Quindi www.testamentosolidale.org, anche per avere accesso alla guida che ci ha ben descritto il segretario generale della Lega del Filo d'Oro e soprattutto in questa veste nella giornata di oggi portavoce del Comitato Testamento Solidale, Rossano Bartoli, che noi ringraziamo moltissimo per la sua presenza con noi quest'oggi e gli facciamo i migliori auguri. Grazie.
Grazie, grazie tanto a voi.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Infatti, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.